l'unica borsa di San Sisto.
Allora, passiamo ora all'esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale con riferimento ai reati che sono stati contestati al solo imputato dottor Perugini, ai capi 3, 4 e 5 del decreto che dispone il giudizio. Allora, avevamo già esaminato, quando abbiamo trattato dell'organizzazione, come era strutturato l'ufficio trattazione degli atti della Polizia di Stato. Comunque, sostanzialmente, l'ufficio trattazione atti occupava tre stanze nell'atrio, di cui le prime due erano collocate sulla destra entrando e la terza era sulla sinistra. Nelle prime due stanze, a destra e a sinistra, vi erano le postazioni della Digos, mentre nella terza stanza, cioè la seconda entrando a destra, si collocavano le due postazioni della squadra mobile. Più precisamente, questo sulla base è una situazione, questi sono dati che risultano inequivocabilmente dalla prova documentale, in particolare dei documenti 2.3 e 2.5, che da tutte le prove dichiarative, delle testimonianze dei componenti dell'ufficio trattazione atti, anche da dichiarazioni degli imputati Perugini e Poggi. Ecco, la composizione, appunto, con particolare riferimento ai documenti 2.3, la composizione delle postazioni della stanza a sinistra era la seguente. Allora, nella stanza entrando la prima a sinistra vi era la postazione numero 1 con l'ispettore Norville e la postazione numero 2 con l'ispettore Tripisciano, la postazione numero 3 con il sovrintendente Benedetti. Poi avevamo la prima stanza a destra, che era l'altra stanza destinata alla Digos, e avevamo qui la postazione numero 4 con l'ispettore Barbieri e la postazione numero 5 con l'ispettore Salomone. Poi la seconda stanza sulla destra era occupata dalle due postazioni della squadra mobile e quindi vi era la postazione numero 6 con l'ispettore Zampese e la postazione numero 7 con l'ispettore Gaetano. L'istruttoria documentale, quindi oltre che i documenti 2.3 anche il documento 2.5, ha anche consentito di ricostruire le composizioni delle singole postazioni che vi erano nell'ufficio trattazione atti, per cui la postazione numero 1, oltre al capo postazione ispettore Norville, vedeva il vice sovrintendente Troisi e l'assistente Martella. La postazione numero 2, con il suo capo postazione Tripisciano, aveva il sovrintendente Zanotto e l'agente Carbonaro. La postazione numero 3, con il sovrintendente Benedetti, aveva l'agente Cosso e l'assistente Gurieri. La postazione numero 4, insieme all'ispettore Barbieri, aveva l'agente Bosco e l'agente Galtieri Mimmo. La postazione numero 5, insieme all'ispettore Salomone, vedeva l'assistente Sabato e l'assistente Quattro. La postazione numero 6, l'ispettore Zampese e il sovrintendente Tammaro con l'agente Scarpe. La postazione numero 7, l'ispettore Gaetano con il sovrintendente Accornero e l'assistente Astrici. Nella prima stanza a destra vi era anche, diciamo, una postazione libera per le emergenze, nonché una scrivania con un telefono, che era quella occupata dal commissario Poggi, la quale per esigenze di servizio si recava anche nelle altre stanze, come emerge dalle deposizioni. Anche l'ispettore La Rosa di solito lavorava nella prima stanza sulla destra, ma anche lui si spostava spesso per esigenze di servizio. Il vicequestore Perugini, quando andò a Bolzaneto, lavorò nella prima stanza sulla destra, accanto al commissario Poggi e davanti più o meno alla stessa scrivania. Appunto, questo risulta dai documenti acquisiti, documenti 2.3 e 2.5, e da tutte le testimonianze, in particolare dei componenti dell'ufficio trattazione atti. Quindi le testimonianze Norville, Troisi, Tripisciano, Zanotto, Benedetti, Barbieri, Zampese, Tammaro, Accornero, Del Giacco, Raschellà, Pinzone, La Rosa, Astrici. Abbiamo poi anche la descrizione delle postazioni fatte dallo stesso dottor Perugini nel suo esame e anche dalla dottoressa Poggi. Veniamo quindi all'analisi di questi reati che sono stati contestati al dottor Perugini. Allora, al capo 3 è contestato all'imputato Perugini il reato di violenza privata, di cui all'articolo 610, in concorso con altri componenti dell'ufficio trattazione rimasti non identificati, in danno di Rossomando Angelo, per averlo costretto a dire «sono una merda». Poi al capo 4 è contestato all'imputato Perugini il reato di violenza privata di quell'articolo 610, sempre con altri rimasti non identificati componenti dell'ufficio trattazione atti, in danno di Rossomando Massimiliano, fratello per averlo costretto con degli schiaffi a firmare contro la sua volontà i verbali relativi al suo arresto, e poi al capo 5 contestato all'imputato Perugini un reato di percosse in danno della parte offesa Nencioli Nicola, sempre in concorso con altri non identificati componenti dell'ufficio trattazione, per avere colpito Nencioli ai fianchi in altre parti del corpo. Ovviamente per valutare se in esito all'istruttoria dibattimentale siano emersi elementi sufficienti per chiedere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Perugini con questi fatti, non può che partirsi dalle dichiarazioni delle tre parti offese che sono indicate nei suddetti capi e procedere a una valutazione delle stesse e delle altre risultanze dibattimentali relative. Allora, prima parte offesa per il capo 3, Rossomando Angelo, che risulta essere stato arrestato il 20 luglio intorno alle 17.10 e immatricolato all'1.15 circa del 21 luglio. Risulta anche dai documenti tradotti all'istituto penitenziario il 21 luglio alle 3.15 circa. Allora, Rossomando Angelo ha dichiarato di avere subito violenza in una stanza entrando sulla destra dove c'erano delle scrivanie con del personale, anche in borghese, che vi lavorava e nel quale venne costretto a dire «sono una merda». Rossomando Angelo ha deposto all'udienza del 13 marzo 2006. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato relativamente a questo punto dell'ufficio trattazione atti. Allora, Rossomando dice, sono le pagine da 16 a 19 della trascrizione e poi anche pagina 20, le parti relative all'ufficio trattazione atti. Dice, sono stato condotto in un'altra stanza, era una delle prime sulla destra. Mi ricordo solo che era stretta e lunga, comunque sulla destra, entrando, c'erano delle scrivanie lungo un lato, c'erano, non ricordo, 7 o 4 agenti, più quello che mi ha portato. Uno era in borghese e poi gli altri non mi ricordo, 2 o 3 lungo la sinistra. Gli altri in divisa, se non ricordo male, uno solo era in borghese. Da quello che mi ricordo mi hanno chiesto se l'altro Rossomando era mio fratello e alla risposta positiva mi hanno detto se le botte che non davano a lui le avessero date a me e se mi andava bene. All'entrata io ho fatto una domanda, ho chiesto se, cioè sapevo che era mio diritto chiamare a casa, e uno di loro mi ha dato uno schiaffo e mi ha detto, ma cosa ti pensi di stare in America? Uno, l'agente, mi ha detto che gli dovevo dire, ovviamente è un linguaggio parlato quindi è un po' faticoso, ma l'agente mi ha detto, ma almeno la trascrizione integrale, l'agente mi ha detto che gli dovevo dire di essere una merda e io non gliel'ho detto e lui mi ha preso a calci con la pianta del piede sul petto, non lo so che aveva gli anfibi però, dimmi che sei una merda, io l'ho guardato e gli ho detto di no e lui mi ha preso a calcio e questa cosa l'ha ripetuta per un paio di volte, 2 o 3 volte, fino a quando uno, il signore che era seduto alla scrivania, gli ha detto smettila perché tanto non te lo dice e si è fermato. Poi alla domanda sulla descrizione della persona in borghese che gli dava i pugni, il Rossomando ha dichiarato aveva anche i guanti che si usano nel cantiere, se non mi sbaglio quelli bianchi. Allora, veniamo al capo 4, Rossomando Massimiliano. Rossomando Massimiliano è stato arrestato il venerdì 20 luglio intorno alle 17.10, anche lui immatricolato all'1.15 circa di sabato 21 e tradotto, come risulta dai documenti, in carcere lo stesso giorno di sabato alle 3.15 circa. Anche Rossomando Massimiliano ha ricordato di essere stato accompagnato in una stanza entrando sulla destra, dove c'erano 3 o 4 scrivanie, la stanza era stretta e lunga e ha dichiarato di aver ricevuto qui alcuni schiaffi alla sua richiesta di che cosa gli chiedessero di firmare. Andiamo a vedere il passo che riguarda questa parte dell'ufficio degli atti, e sa dalle pagine da 51 a 56 della trascrizione, leggiamo qualche passo. Dice, sono stato poi portato in un ufficio dove c'erano 3 scrivanie, era sulla destra, no, anzi, sulla sinistra per chi entra, non mi ricordo. Mi ricordo di queste 3 o 4 scrivanie che erano una vicino all'altra. Le scrivanie, in base allo spazio, erano troppe. C'era un agente in borghese, l'agente che mi ha portato in bagno, poi c'erano anche persone in divisa. Ne ricordo alcune grigie ed altre mi sembra blu. So per certo che c'erano anche divise sul blu e sull'azzurro. Mi hanno fatto firmare i fogli e ci avranno chiesto dei dati. Quando ho chiesto che cosa stavo firmando, mi hanno dato un paio di schiaffi e mi hanno detto di firmare. andiamo a vedere Nenciali Nicola, che è l'altra parte offesa del capo 5. Nenciali Nicola è stato arrestato venerdì 20 luglio intorno alle 18:20 circa, è stato immatricolato alle 22:40 dello stesso giorno e poi è stato condotto in carcere in traduzione sabato 21 luglio alle 3:15 circa. Nella sua deposizione, all'udienza del 27 febbraio 2006 davanti al Tribunale, ha precisato di essere stato condotto prima in cella, poi di essere stato portato nel corridoio verso l'ingresso fino ad arrivare in una stanza in fondo al corridoio sulla sinistra, quindi in direzione verso l'uscita, perché uscendo dalla cella, dove veniva picchiato da più agenti in borghese, tra cui ricorda che uno in particolare indossava dei guanti. Andiamo a vedere anche qui il passo della trascrizione che riguarda il passaggio nell'ufficio degli atti, e sono le pagine da 80 a 82 della trascrizione. Nenciali così ha dichiarato: la prima sinistra da dove venivo io, sono stato fatto entrare dentro, in questa stanza, sempre piegato su me stesso, trascinato dal laccio delle manette. In questa stanza c'era, appena entrato, sulla sinistra una scrivania con un signore, poi un'altra scrivania con altri due uomini. Una volta entrato qui dentro, chi mi teneva per il laccetto mi ha sbattuto contro il muro, e mentre mi teneva, gli altri tre si sono alzati e mi hanno picchiato. Mi hanno colpito con ginocchiate nelle gambe, cazzotti nelle costole, nella schiena, nello stomaco. Uno, quello appena sono entrato, quello nella scrivania più vicina alla porta, si è messo i guanti prima di colpirmi. Erano guanti neri, in tutte le parti del corpo tranne che in faccia, con pugni a mano aperta, calci e ginocchiate. Ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, le testimonianze esaminate provano in maniera certa e sicura la sussistenza dei fatti che sono stati contestati. Le dichiarazioni delle persone offese, Rossomando Angelo, Rossomando Massimiliano, Nenciali Nicola, sono da ritenersi per l'ufficio del pubblico ministero attendibili sulla base di tutte le valutazioni che sono state fatte per l'attendibilità delle parti offese. Ma per di più, oltre a tutti quegli elementi generali che in generale sono stati analizzati per quanto riguarda l'attendibilità delle persone offese, vi sono nella specie degli ulteriori elementi molto importanti. Innanzitutto la descrizione, diciamo, che le tre persone offese fanno della stanza dove avvengono i fatti in maniera precisa, e descrivono una stanza sostanzialmente con le medesime caratteristiche, una stanza lunga e stretta con qualche scrivania e dei computer. Poi descrivono anche le modalità delle percosse, sostanzialmente si tratta di modalità analoghe. Si parla infatti di un agente che percuote normalmente con la mano aperta, indossando dei guanti, normalmente alla presenza anche di altre persone che sono presenti nella stanza, di cui si trova sempre uno dietro una scrivania. Poi vi è un ulteriore elemento documentale che il Tribunale può apprezzare, perché sono stati acquisiti tutti i fogli di consegna per degli arrestati alla matricola della penitenziaria. I fogli di consegna che riguardano queste tre parti offese, Rossomando, i fratelli Rossomando e Nenciali, sono firmati dall'ispettore Salomone Massimo, che è appartenente, come abbiamo visto prima, alla postazione numero 5 della Digos, che stava proprio nella stanza la prima sulla destra. Abbiamo poi anche un altro dato che verrà poi esaminato più in dettaglio nell'udienza di domani, quando tratteremo della parte relativa agli esecutori materiali e in particolare relativamente alla posizione dell'imputato Salomone. Abbiamo anche un'altra testa che è stata ascoltata il 23 ottobre 2006, V. Valerie, che ha testimoniato di avere subito nello stesso giorno di venerdì 20 luglio e nello stesso ufficio la costrizione a firmare degli atti sotto la minaccia di una fotografia dei propri figli mostrata, che le veniva mostrata, dicendo che se non avesse firmato non l'avrebbe rivisti per lungo tempo. E sicuramente tutti questi elementi peculiari si aggiungono ai dati costantemente presenti per le dichiarazioni delle parti offese e rendono queste dichiarazioni sicuramente ulteriormente significative sotto il profilo dell'attendibilità. Ma abbiamo degli ulteriori riscontri, diciamo, sull'oggettività del fatto che emergono dall'istruttoria dibattimentale, e sono in particolare le dichiarazioni rese da Callaioli Giacomo nella sua testimonianza del 6 febbraio 2006 e da Subri Arianna nella sua testimonianza del 7 marzo. 2006, queste due persone hanno entrambe lamentato dei comportamenti vessatori, diciamo, di costrizione nell'ufficio trattazione atti nella stessa giornata di venerdì 20 luglio e in una fascia oraria sostanzialmente analoga, e quindi hanno lamentato, diciamo, oltre al trattamento generale, anche proprio degli specifici atteggiamenti di intimidazione e costrizione nell'ufficio della trattazione degli atti. E sicuramente anche queste due deposizioni sono un ulteriore riscontro alle deposizioni delle tre parti offese, perché appunto sono persone che indicano che sono state, diciamo, gestite nello stesso ufficio, perché anche per loro il foglio di consegna è firmato dallo stesso ispettore Salomone, quindi appartenente alla stessa postazione 5 nella stessa stanza, e sono persone che risultano dai documenti transitate nella struttura nella stessa fascia oraria. Quindi anche queste testimonianze sono un ulteriore riscontro, perché sostanzialmente dimostrano il clima di intimidazione che esisteva all'interno dell'ufficio e che sicuramente ha trovato un'espressione in particolare nel comportamento posto in essere nei confronti di V. Valéry, la quale ha detto di essere stata condotta nell'ufficio atti per ben tre volte perché si rifiutava di firmare. Veniamo poi ad esaminare la deposizione di Calaioli, che è particolarmente significativa anche poi per la posizione dell'imputato Perugini. Calaioli dice ha testimoniato di un intervento effettuato in quell'ufficio da un superiore, che lui chiama l'ufficiale in borghese con una maglietta chiara, che intervenne per calmare i suoi uomini. E lui dice Calaioli che di questo ufficiale in borghese con la maglietta chiara lui si fidava. L'ufficio del pubblico ministero ritiene che questo ufficiale in borghese con la maglietta chiara, ricordata da Calaioli, non può che essere l'imputato Perugini. Questo per il ruolo di comando che è descritto sostanzialmente dal testo Calaioli, per la descrizione fisica che è corrispondente, perché ha descritto un soggetto scuro di capelli dall'età ancora abbastanza giovane, per l'abbigliamento e per la stanza dove si trovava. Lo stesso infatti dottor Perugini nel suo esame del 25 settembre 2007 ha dichiarato di avere lavorato nella prima stanza di Igos, proprio dove passò Calaioli, di essere stato in borghese e di aver indossato in particolare una maglietta polo gialla, quindi chiara effettivamente, e ha ricordato proprio il dottor Perugini di essere una volta intervenuto per calmare un collega che stava alzando la voce decisamente in maniera eccessiva verso un arrestato. Abbiamo degli ulteriori riscontri, diciamo, a questo clima e a questi comportamenti all'interno dell'ufficio trattazione atti, nelle deposizioni di alcuni fermati per identificazione, sempre della stessa giornata di venerdì 20 luglio e della stessa fascia oraria, e precisamente Buonecase Vincent, sentito il 5 giugno 2006, Mazzoli Massimiliano, sentito l'8 giugno 2007, Persico Marco, sentito il 6 marzo 2006, Schenone Giorgio, sentito il 30 gennaio 2006, e Romanelli Fabrizio, sentito il 7 marzo 2006, i quali tutti hanno lamentato delle pressioni per la firma del verbale di fermo per identificazione da parte di personale dell'ufficio trattazione atti, che aveva chiaramente detto che per uscire era necessario firmare nella sostanza il verbale di fermo. Abbiamo ulteriori testimonianze che sono indicative del clima generale di intimidazione che esisteva nella giornata di venerdì nell'ufficio trattazione atti. Le vado solo ad indicare, sono le testimonianze di Cicaro Sanchez Pedro, di Ender Taline, di Nebo Sesa, la Roquel David, la Val Alban, che addirittura parla del percorso in cella per la firma degli atti, Otero Balado, Percivati Ester, e tutti i verbali per questi ultimi gruppo di arrestati. I verbali sono stati trattati dalla squadra mobile, quindi dalle postazioni 6 e 7, che sono state comandate dagli ispettori Zampese e Gaetano, e per questo si tratterà poi in particolare nella parte degli esecutori materiali, in particolare nella parte dedicata alla posizione dell'imputato Gaetano. Per quanto riguarda appunto le tre parti offese, fratelli Rossomando e Nencioli, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e della lettura incrociata di tutti i dati risultanti dalla stessa, si può ritenere che la stanza dove sono avvenuti questi fatti è sicuramente la prima stanza Digos, sulla destra, per chi si entri. Lo stesso, infatti, tutti i testi hanno parlato di La stanza sulla destra, lo stesso Nencioli, che indica Le ultime stanze sulla sinistra, precisa che era stato portato fuori dalla cella, quindi era in direzione uscita, quindi sostanzialmente si trattava anche qui di una stanza sulla destra, di una delle prime stanze, dice era l'ultima sulla sinistra uscendo, quindi sostanzialmente era una delle prime stanze sulla destra entrando. Anche qui abbiamo degli ulteriori dati che consentono di pervenire a questa conclusione circa la stanza dove si sono svolti i fatti, che riteniamo da un punto di vista oggettivamente provati. Ribadiamo, sono il fatto che i fogli di consegna degli arrestati sono appunto firmati da un appartenente alla postazione presente nella prima stanza sulla destra. Il fatto che l'arresto dei fratelli Rossomando e anche di Nencioli, insieme tra l'altro a Subi Arianna, che è l'altra ragazza che ha dichiarato di avere subito, diciamo, delle vessazioni all'interno della stanza degli atti, è stato seguito dalla Digos, e inoltre i testimoni del Giacco e Raschellà nelle loro deposizioni hanno ricordato di essere andati a Bolzaneto e di avere occupato insieme al funzionario Perugini proprio la prima stanza Digos sulla destra per redigere gli atti relativi agli arrestati che avevano loro degli arresti che avevano loro effettuato. Tra gli arrestati hanno proprio ricordato l'arresto dei fratelli Rossomando. Quindi l'accadimento dei fatti è sicuramente provato e possiamo ritenere che sia avvenuto nella prima stanza sulla destra entrando. Dobbiamo ora vedere, valutare la riferibilità soggettiva di questi fatti oggettivamente provati rispetto all'imputato Perugini. Qui va detto che vanno fatte alcune considerazioni preliminari sul tema della riferibilità soggettiva. Innanzitutto, questi, a differenza di quelle che erano le condizioni, come abbiamo già detto, riguardanti il trattamento generale dei detenuti che sono state, diciamo, permanenti, durature permanenti e sistematiche, qui abbiamo dei fatti che sono avvenuti in un ambiente delimitato, che è appunto questa stanza di Igos sulla destra, e che hanno avuto sicuramente anche per come sono descritti dalle parti offese, una durata temporale contenuta e circoscritta, che verosimilmente sulla base delle descrizioni si può quantificare in circa 5-10 minuti complessivi per ciascuna delle persone offese, e quindi a differenza invece del trattamento generale, che è stato duraturo praticamente riguardando l'intera permanenza. Conseguentemente l'ufficio ha dovuto valutare se si possa ritenere maturata in capo all'imputato Perugini la prova della consapevolezza in riferimento a questi singoli fatti, e qui abbiamo detto che il criterio generale è sempre quello di doversi ritenere responsabile nella forma del concorso anche solo morale solo chi abbia assistito al fatto senza dissociarsi in maniera adeguata allo stesso al fine di impedirlo, proprio perché non avendo queste caratteristiche di sistematicità, perché si possa dire che vi sia quella consapevolezza e quella contezza, bisogna in qualche modo avere il dato dell'istruttoria che lo stesso abbia assistito al fatto, e poi valutare, una volta avuto questa prova, quale sia stato il suo comportamento. Veniamo allora a esaminare questi fatti e vedere se si possa ritenere conseguita questa prova circa il fatto che l'imputato Perugini abbia potuto assistere a questi tre episodi specifici che sono stati contestati. Innanzitutto una considerazione va fatta che nonostante la precisione delle testimonianze non è stato possibile identificare quelli che sono stati gli autori materiali di questi comportamenti contestati. Ecco, noi abbiamo visto che nella prima stanza di Igos erano presenti molte persone, perché oltre ad avere l'imputato Perugini, l'imputata Poggi, l'ispettore La Rosa e poi tutte le persone che si sono aggiunte, l'ispettore Del Giacco, il sovrintendente Pinzone, l'agente Raschellà, vi erano i componenti fissi delle postazioni 4 e 5 che si trovava lì, quindi c'era anche l'ispettore Barbiere, l'agente Bosco, l'agente Galtieri, l'ispettore Salomone, l'assistente Sabato e l'assistente Quatra. Quindi valutando, lavoravano nella stanza almeno 12 persone, praticamente tutte in borghese, sulla base di quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Di queste 12 persone, tutte quelle sentite e anche gli imputati Poggi e Perugina hanno dichiarato di non avere assistito ad episodi di violenza nell'ufficio della trattazione degli atti. Però ora, con riferimento alle testimonianze che sono state assunte degli appartenenti all'ufficio trattazione atti, vanno fatte alcune osservazioni. Allora, le persone offese hanno descritto questi comportamenti di costrizione, quindi di quei integranti dell'articolo 610 e di percosse, come effettuate da un numero di persone indicativamente da 4 a 5, perché il Rossomando Angelo parla di un gruppo di 4-5 persone. Rossomando Massimiliano non precisa il numero delle persone, anche se dal contesto della dichiarazione si capisce che sono più di due, però non precisa il numero. Nencioli parla di 4 persone. Abbiamo visto che il numero complessivo delle persone che lavoravano stabilmente nella stanza era almeno di 12, tenuto conto i componenti delle postazioni fisse, l'ispettore La Rosa e poi il personale che si è aggiunto, il dottor Perugini e la dottoressa Poggi. Ora, sicuramente non appare verosimile che immediatamente prima dei singoli episodi di vessazione che sono oggetto di contestazione tutti i componenti dell'ufficio siano usciti contemporaneamente dalla stanza della Digos e siano stati sostituiti integralmente da un uguale numero di altro personale. Quindi sicuramente può ritenersi provato, proprio con argomenti logici, che le vessazioni siano state compiute da più persone presenti nella stanza. Peraltro le parti offese non parlano di una serie di comportamenti posti in essere da 12 persone, ma da un numero, abbiamo detto, inferiore, che va da 4 a 5. Quindi cosa se ne deve dedurre? Che non tutte le persone presenti nella stanza furono coautori contemporaneamente di questi fatti in danno delle persone offese. E d'altro verso non abbiamo avuto elementi utili e sufficienti per identificare chi fosse presente e chi no nei vari avvicendamenti delle persone offese, in particolare di queste 3 persone offese. Vi sono poi degli ulteriori dati che devono essere considerati. Alcune delle parti offese, in particolare Rossomando Massimiliano, ha parlato della presenza nell'ufficio di persone in divisa. Rossomando Massimiliano ha detto che ricordava addirittura divise di colore grigio e divise di colore blu. E questo cosa significa? Non si può escludere che ci sia stata una presenza transitoria nell'ufficio trattazione atti anche di altro personale in divisa, e questo è anche verosimile perché si è detto che arrivavano nella struttura di Bolzaneto anche tutto il personale di accompagnamento degli arrestati che aveva operato, o di accompagnamento comunque quelli che avevano anche operato l'arresto, per lasciare i dati poi necessari per la redazione degli atti. Quindi vi era un gran via vai di persone che si aggiungeva man mano per tutte le incombenze relative alla trattazione. Lo stesso i testimoni indicati hanno detto che avevano anche degli incombenti per cui si dovevano occupare di varie attività, per esempio fotocopiature. Alcuni di loro si accompagnava anche gli arrestati al fotosegnalamento, alcuni di loro li andava a prendere nella cella, e quindi alcuni dei componenti dell'ufficio trattazione atti sono anche usciti per gli incombenti dallo stesso ufficio. E per questa ragione, quindi, non essendoci la prova certa di chi fosse presente e di chi no al momento in cui transitarono nell'ufficio trattazione di queste persone, l'ufficio del PM durante le indagini non ha ritenuto di iscrivere nel registro degli indagati tutte quelle persone che lavorarono nell'ufficio trattazione atti, anche se ovviamente poi la loro testimonianza deve essere valutata anche in riferimento alla necessità cogente che gli stessi avevano nel momento in cui hanno deposto di evitare, nel corso della testimonianza, delle dichiarazioni anche autoaccusatorie sul punto, quantomeno della loro presenza. Quindi, fatta, diciamo, questa ricostruzione con riferimento alle persone che potevano essere presenti al momento dei fatti di queste tre descritti dalle 3 persone offese, fratelli Rossomando e Nencioli, bisogna valutare se sia o meno provata la presenza dell'imputato Perugini nella stanza al momento degli accadimenti, perché abbiamo visto che questo è il criterio seguito dall'ufficio per i singoli episodi di minacce e lesioni, proprio per il loro carattere, diciamo, più estemporaneo e non duraturo rispetto al trattamento generale. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, dall'esame delle testimonianze delle tre persone offese non emergono degli elementi utili a individuare la presenza di una persona corrispondente alle caratteristiche o comunque riconducibile all'imputato Perugini nel momento in cui si sono verificati questi fatti. Nelle testimonianze infatti vengono descritte bene la stanza, le modalità delle vessazioni, ma non in dettaglio tutte le persone componenti presenti in quel momento nell'ufficio. L'unica indicazione comune di queste tre persone con riferimento specifico a delle tre persone offese con riferimento alle persone presenti nell'ufficio è quella dei guanti, che però non è utile con riferimento all'identificazione dell'esecutore materiale, perché abbiamo visto che tantissime persone all'interno della struttura, tantissimi agenti usavano i guanti, quindi non è un elemento sufficiente individualizzante. Non vi è una descrizione proprio dettagliata dei tratti somatici, dell'età e dell'abbigliamento che permetta di risalire all'imputato Perugini come presente nella stanza e compartecipe a queste azioni. L'unico elemento che potrebbe, diciamo, ricondurre in qualche modo alla figura del dottor Perugini è questo richiamo a un ruolo di comando che sembrerebbe a cui sembrerebbero riferirsi le persone offese al momento di queste percosse o di questa costrizione a dire quelle espressioni. Peraltro, cioè di questa persona che stava dietro la scrivania e che quindi sembrerebbe aver avuto un ruolo di comando. Peraltro anche questo non è un riscontro sufficientemente individualizzante, in quanto questo ruolo e questa posizione anche dietro la scrivania potrebbe anche riferirsi ad esempio al capo postazione. Abbiamo visto che c'erano due postazioni con due capi postazioni, o addirittura semplicemente all'ufficiale di polizia giudiziaria che in quel momento stava scrivendo gli atti e quindi accedeva alla scrivania per utilizzare il computer per redigere l'atto. Ricordiamo anche che con un'analoga valutazione il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato una sentenza di proscioglimento nei confronti della dottoressa, proscioglimento parziale, ex articolo 425 del codice di procedura, nei confronti della dottoressa Poggi per le stesse imputazioni che oggi sono ascritte al capo 345 all'imputato Perugini, proprio perché le tre persone offese non avevano ricordato una persona con le caratteristiche della dottoressa Poggi presente nella stanza al momento del loro passaggio nell'ufficio trattazione atti. Quindi se per l'imputato Perugini, con riferimento quindi a questi capi specifici a lui contestati, i capi 3, 4, 5 del decreto che dispone il giudizio, l'ufficio del pubblico ministero ritiene di dover chiedere assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso dei reati a lui contestati. Passiamo ora all'esame del livello apicale riguardante la polizia, l'amministrazione penitenziaria. Partiamo dalla posizione, andiamo per ordine, diciamo, seguendo l'ordine del decreto che dispone il giudizio, partiamo dalla posizione dell'allora colonnello Oronzo Doria, oggi generale, appartenente al disciolto corpo degli agenti di custodia. Allora, sicuramente la posizione dell'imputato Doria è delicata perché tra gli apicali è diciamo il soggetto di vertice dell'amministrazione penitenziaria che ha una presenza temporale, diciamo, con delle caratteristiche a volte più di intermittenza, però vediamo quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla posizione dell'imputato Doria. Allora, come si è già visto nella parte dedicata all'organizzazione, nel mese di giugno, precisamente il 19 giugno 2001, facendo seguito ad un precedente fax che è dello stesso giugno 2001 del giorno 6, che è stato poi anche acquisito dal Tribunale nel corso dell'esame dell'imputato Doria, il capo dipartimento del DAP aveva istituito un ufficio coordinamento servizi materiale e personale di polizia penitenziaria impiegato in ambito dell'organizzazione del vertice G8 in Genova. Aveva nominato come coordinatore di questo istituendo ufficio l'allora colonnello del disciolto corpo degli agenti di custodia Doria Oronzo, che all'epoca era capo area per la regione Liguria delle traduzioni. Ci riferiamo al documento 4.26, il FAS, poi che lo precedeva è stato acquisito dal Tribunale. Nell'adempimento del suo incarico il colonnello Doria, che era subordinato in allora al generale Ricci, che abbiamo visto pure si occupò ed emise dei provvedimenti attuativi dei provvedimenti del consigliere Mancuso, Il colonnello Dore si occupò di tutta la fase organizzativa della struttura del sito di Bolzaneto, anteriormente alla nomina del magistrato Sabella, e mantenne conseguentemente anche dopo tutti i rapporti con le altre autorità esterne all'amministrazione penitenziaria. Il consigliere Mancuso poi provvide successivamente, anche a seguito di contrasti tra il colonnello Doria e l'allora provveditore regionale per la Liguria, alla nomina del magistrato Sabella, facciamo riferimento al documento 4.24, come coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 a Genova. Quindi la nomina del magistrato coordinatore si sovrappose in parte a quella del colonnello Doria, che peraltro rimase comunque uno dei collaboratori del magistrato. Il consigliere Mancuso ha spiegato più in dettaglio anche quali erano state le ragioni della nomina del magistrato Sabella, facendo riferimento anche a dei particolari timori che si erano anche avuti a livello internazionale, con riferimento, diciamo, a questi vertici, dei paesi più industrializzati, ma sicuramente, una delle ragioni fondamentali era stata anche questo contrasto che si era venuto a creare tra il colonnello Doria e il provveditore regionale. Sugli incarichi dell'imputato Doria è significativa la testimonianza del magistrato Sabella all'udienza del 26 febbraio 2007. Andiamo a vedere cosa aveva detto in proposito il magistrato e leggiamo qualche passo sui punti che riguardano questo aspetto. Dice: alla fine di giugno, dice Sabella, del 2001, fui convocato dal capo del dipartimento facente funzione, il dottor Paolo Mancuso, il quale mi disse che occorreva che mi recassi a Genova. C'erano dei problemi di coordinamento principalmente con il provveditore regionale della Liguria. Poi, questa è pagina 4 della trascrizione. Poi dice: per coordinare queste operazioni sul posto, su Genova, prima di me si occupò il colonnello Doria. Doria l'avevo indicato genericamente, e si capisce dal contesto del discorso che si riferiva all'organigramma, come coordinatore all'organigramma e tutti i documenti allegati all'organigramma, come coordinatore operativo. In realtà, sostanzialmente, il problema del colonnello Doria era che Doria doveva essere quello che si doveva occupare originariamente del G8. Era stato sostanzialmente designato lui per le vie brevi. Credo che non avesse rapporti ottimali con la dottoressa Sanò, e questo creò tutta una serie di problemi che hanno reso sostanzialmente necessaria l'individuazione di un soggetto nominato direttamente dal vertice per poter porre fine a questo. Il colonnello Doria, di fatto, fu quello che si occupò, che ha svolto, tra virgolette, il lavoro sporco, nel senso che si è occupato di contattare prima di me tutte le forze di polizia interessate, di stabilire i contatti con i prefetti, con i direttori, quindi ha fatto tutto quello prima che arrivassi io. Quando sono arrivato io, ha continuato sostanzialmente a farlo, anche se eravamo praticamente insieme a fare queste operazioni. Formalmente io ero un sovraordinato rispetto a lui, che era stato messo a mia disposizione, ma sostanzialmente continuavamo a fare tutte le cose. Devo dire che ci sentivamo spesso, ci tenevamo in contatto ognuno, insomma, sulle determinazioni del caso. Poi alla domanda, queste pagine 31 e 32 della trascrizione, poi alla domanda della difesa Doria, Sabella risponde: il mio ruolo non fu di sostituire Doria, fu quello di supportare l'attività di Doria e di fare in modo che l'attività di Doria si svolgesse al riparo di una firma, tra virgolette, superiore a quella della dottoressa Sanò. Pagina 144 della trascrizione. Dicevamo prima che lo stesso dottor Mancuso è stato sentito qui a dibattimento, su richiesta proprio della difesa Doria, ha testimoniato all'udienza del 25 giugno 2007. Ha testimoniato la natura dell'incarico conferito al colonnello Doria come di logistica e di coordinamento, e altresì precisato che il lavoro fondamentale fu soprattutto quello, dice, preventivo, di organizzazione e di predisposizione del sito prima del vertice. Poi, sul punto dei rapporti tra il magistrato coordinatore e il colonnello, il testimone Mancuso ha precisato questa circostanza. Siamo a pagina 28 della trascrizione della testimonianza. Dice: non c'era un potere speciale del collega Sabella di prescindere da quelle che erano le direttive del capo dipartimento. Il capo dipartimento aveva nominato delle responsabilità che erano a disposizione del collega Sabella, si intende dal contesto delle persone che erano a disposizione con degli incarichi particolari. Cioè, c'era un potere di indirizzo e anche dispositivo nei confronti di queste persone, ma non c'era la possibilità di mutare la competenza e gli incarichi che avevano ricevuto queste persone dal capo dipartimento. Quindi dice il testimone accuso che comunque gli incarichi che erano stati conferiti non furono sovvertiti dalla nomina di Sabella, che venne ad avere questa funzione diciamo così ulteriore di, anche di garanzia rispetto ai, alla questione dei rapporti che si era creati problematici con il provveditore. Il vicario del questore Calesini Giovanni, nella sua testimonianza del 23 gennaio 2006, ha ricordato di aver avuto plurimi contatti con il colonnello Doria per l'organizzazione e la preparazione logistica del sito di Bolzaneto. Abbiamo poi altre testimonianze che ci parlano di quelli che sono stati, diciamo, gli incarichi dell'imputato nei giorni del vertice, e sono le testimonianze, e sono testimonianze di appartenenti al disciolto corpo degli agenti di custodia, precisamente dell'allora capitano Coletta Mario, che nella sua deposizione del 15 gennaio 2007 aveva definito Doria, ha definito Doria un intermedio tra il generale Ricci e loro capitani, e come una persona che coadiuvava il magistrato Sabella nell'organizzazione dell'attività dell'amministrazione penitenziaria nel sito. Anzi, il test Coletta ha anche ricordato che l'imputato Doria era presente all'incontro avvenuto a Bolzaneto la domenica 22 luglio, intorno alle ore 10 del mattino, tra il generale Ricci e i quattro capitani coordinatori delle traduzioni nei due siti di Bolzaneto e Forte San Giuliano, cioè i capitani appunto Cimino, Pelliccio e Zito e appunto Coletta. Anche il test Zito Giuseppe ha testimoniato anche lui all'udienza del 15 gennaio 2007 che l'imputato Doria collaborava direttamente con il magistrato Sabella. E abbiamo poi lo stesso generale Doria che del suo incarico riferisce nel suo esame del 29 ottobre 2007, e lui dà, diciamo, la sua interpretazione, la sua valutazione in ordine ai suoi compiti, e così dice: l'incarico nasce da una comunicazione telefonica avuta i primi di maggio con il generale Ricci, che mi chiedeva una collaborazione in considerazione della partecipazione dell'amministrazione penitenziaria agli eventi del G8. Ho ricevuto un provvedimento formale il 6 di giugno, un provvedimento molto generico che mi metteva a disposizione del servizio centrale delle traduzioni, quindi mi sollevava in qualche modo dal mio incarico di Genova. Questo primo incarico in qualche modo mi dava la possibilità di trovare materialmente una sistemazione logistica per l'amministrazione penitenziaria per gli eventi del G8. Poi qui siamo da pagine da 4 a 7 della trascrizione. Poi alla domanda sull'attività svolta dopo la nomina di Sabella e sui suoi rapporti con il magistrato coordinatore, il generale Doria dice: un rapporto ovviamente di subordinazione. Perché di subordinazione? Il provvedimento che ha avuto Sabella era quasi un provvedimento di sostituzione mia, nel senso che tutto quello che stavo facendo io da quel momento in poi passa a Sabella. Io in questo periodo continuo ad avere contatti con i magistrati, con le altre forze di polizia, con gli istituti, giro molto negli istituti di Pavia, di Voghera, i due istituti di Alessandria, Vercelli. Da quel momento in poi le indicazioni operative e anche sono state tutte del dottor Sabella, cioè da quel momento in poi ogni ha avuto la firma del dottor Sabella. Questa parte in particolare è da pagina 21 a pagina 23 della trascrizione dell'esame dell'imputato Doria. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, il generale Doria era dunque sicuramente in una posizione di garanzia rispetto al trattamento dei detenuti nella fase di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria. Questo perché? Perché vi era un provvedimento comunque di nomina del capo dipartimento DAP del giugno 2001, il documento 4.26, e che abbiamo lo stesso dottor Mancuso ha detto non fu in alcun modo superato, nessuno poteva superare un provvedimento che è rimasto, e soprattutto nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, perché come abbiamo detto prima gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia hanno mantenuto questa qualità, quindi sono due le fonti della posizione di garanzia per quanto riguarda l'imputato Doria. Mi riporto a quanto già detto prima con riferimento al fatto che diciamo alla ricostruzione normativa, per cui è sulla base delle disposizioni di legge provato a partire dall'articolo 57 del codice di procedura penale che gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia mantengono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi questa qualifica in capo al generale Doria è indubbia e incontestata. ed è, secondo l'ufficio del pubblico ministero, fondamentale, caratterizzante, pregnante rispetto alla posizione di garanzia, della quale è proprio anche la fonte prevalente. Perché? Perché quando anche si dovesse ritenere che l'ambito dell'incarico affidato al colonnello Doria si sia in qualche modo ridotto, affievolito, a seguito della nomina del magistrato coordinatore, e quindi che lo stesso abbia svolto la funzione, e questo non è per l'ufficio del PM, vedremo perché, ma quando anche si volesse ritenere che abbia svolto la funzione di, come si è definito lui, ufficiale di collegamento territoriale, come si è autodefinito nel suo esame, indubbiamente la sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria lo porrebbe sempre comunque in posizione di garanzia rispetto al trattamento delle persone arrestate, fermate, transitate a Bolzaneto, e quindi come tale per questo aveva non soltanto l'obbligo di astenersi in prima persona dal commettere reati in danno degli arrestati, ma doveva controllare che questi non fossero commessi da personale della penitenziaria, anche di grado inferiore, presente all'interno del sito, e doveva impedire che questi, che fatti reati si verificassero in danno degli arrestati. Allora, dobbiamo vedere se dal dibattimento si è emersa prova della consapevolezza da parte dell'imputato Poggi del trattamento vessatorio, complessivo, inumano e degradante imposto ai detenuti e dei reati che sono stati consumati in danno degli stessi. Cominciamo allora ad analizzare i dati dell'istruttoria dibattimentale con riferimento a questo elemento. Allora, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che nell'espletamento dei suoi compiti il generale Doria dice: giravo molto, dice, faceva sport tra i siti di Bolzaneto e San Giuliano, tra gli ospedali dove erano piantonati gli arrestati e la sala operativa istituita a Ponte Decimo. Al Bolzaneto però risulta essere stato più volte. Allora, qui, per quanto riguarda la presenza dell'imputato Doria, occorre ricordare che non è stato possibile ascoltare al dibattimento l'assistente capo di polizia penitenziaria Castulli Tommaso, che era l'autista del colonnello Doria, in quanto lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere perché era stato a suo tempo indagato per due episodi di percosse in danno di Manganelli Danilo il 20 luglio e d'Urbino Gerardo il 21 luglio, quindi non abbiamo potuto avere a dibattimento la sua testimonianza. E però è stata sentita una componente, tra l'altro proprio su indicazione della difesa d'oro, una componente della scorta del colonnello, cioè l'agente di polizia penitenziaria Roiati Antonella, la quale nella sua deposizione del 25 settembre 2007 ha testimoniato anche sulle presenze dell'allora colonnello Doria nel sito di Bolzaneto, e si possono così sintetizzare dalla deposizione dibattimentale della testa Roiati. Allora, ci fu una visita secondo la testimonianza Roiati il venerdì 20 luglio per parlare con il comandante del sesto reparto mobile, poi una visita la mattina di sabato 21 luglio, poi un'altra visita per il pranzo del sabato. Questo è quello che dice appunto l'agente Roiati. Una terza visita la sera di sabato con il generale Ricci. Poi una visita in occasione dell'arrivo del ministro della giustizia nella notte tra sabato e domenica. Una visita la mattina di lunedì 23 luglio, quando erano in corso delle traduzioni, tanto che la Roiati ricorda i famosi sacchetti con i panini, che erano quelli che furono fatti preparare grazie anche a tutta l'attività posta in essere dagli incaricati della vigilanza del sesto reparto mobile, i sacchettini per i viveri per i detenuti che venivano in traduzione della Diaz. Quanto alla durata delle visite, la testa Roiati ha precisato che le stesse duravano un'ora o poco più. Vediamo cosa dice l'imputato Doria sulle sue presenze a Bolzaneto, e quindi partiamo dall'esame del 29 ottobre 2007. Andiamo a vedere la parte del suo esame che riguarda le presenze, sostanzialmente è quella parte della trascrizione da pagina 30 a pagina 41. Andiamo a vedere cosa dice. Dice: il venerdì a Bolzaneto ci sono stato nel pomeriggio, credo intorno alle 15, alle 16, credo in serata sono andato via, credo dopo cena. Sono stato almeno un'oretta dal dottor Gaeta, poi anche il giorno successivo ci sono stato un paio di volte, il sabato ci sono stato al mattino di sicuro, poi credo di esserci ritornato la sera ancora, sempre verso l'ora di cena. Sono ritornato poi... Ma sono ritornato, credo sia stato attorno a mezzanotte, mezzanotte e mezza. Ci sono stato ancora la notte per il ministro. Dopo la mensa sono andato via, eravamo smontati dal servizio, siamo poi tornati la domenica al mattino. Siamo poi tornati, ovviamente si intende per la visita poi del ministro. Poi passa la domenica, dice la domenica al mattino, credo di esserci stato ancora al mattino e poi al pomeriggio ancora, ma sono visite anche quelle del sabato che sono durate un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Il lunedì invece, il lunedì mattina anche ci sono stato, credo attorno alle 9:30, 9:15. Quel giorno una traduzione è partita alle 9 del mattino, quella successiva è partita alle 13. Io credo di essere arrivato lì attorno a quell'ora alla partenza della prima traduzione. Ricordo perché era noto il problema di dare da mangiare a questa gente che era lì, erano provenienti dalla Diaz. Poi nel corso dell'esame, in particolare pagina 44 della trascrizione, l'imputato Dora ha dichiarato che durante le sue visite si recava in matricola ed ha anche descritto quella che era la stanza destinata al riposo degli agenti, dice dove si trovava una branda, la televisione, che lui definisce la stanza del materiale. Abbiamo poi tutta una serie di risultanze dibattimentali, di dichiarazioni dibattimentali che parlano, diciamo, della presenza dell'imputato Doria a Bolzaneto. Andiamo a vedere sinteticamente quali sono. Abbiamo la deposizione dell'ispettore della Polizia Penitenziaria Spila Stefano all'udienza del 16 gennaio 2007. Il quale ha detto che durante il suo servizio ebbe modo di vedere qualche volta il colonnello Doria. Poi abbiamo il capitano, l'allora capitano del disciolto corpo Coletta Mario, il quale all'udienza del 15 gennaio 2007 appunto ha parlato di quell'incontro che abbiamo già citato prima della domenica 22 luglio intorno alle 10 in Bolzaneto e ad un incontro dove era presente comunque anche il colonnello Doria. Poi abbiamo l'agente scelto della Polizia Penitenziaria Marini Roberta, udienza 22-1-2007, la quale ha testimoniato di aver visto due volte il colonnello Doria, delle quali una in occasione della visita del ministro. Testimonianza Greco Domenico, agente scelto Polizia Penitenziaria, udienza 22-1-2007, che anche lui, queste sono tutte persone che testimoniano di avere visto più volte in Bolzaneto il colonnello Doria. Quindi abbiamo l'agente Greco Domenico, l'agente Luca Cosimo, udienza 22-1-2007, quale ha precisato anche di averlo visto in matricola, l'assistente capo Vacca Mariano, il quale all'udienza del 23-1-2007 ha testimoniato di avere visto il colonnello Doria a Bolzaneto 3 o 4 volte, l'ispettore Olla Ignazio, ispettore superiore, il quale ha testimoniato di aver visto il colonnello Doria sicuramente la domenica mattina, poi l'assistente Bandino, anche qui il testimoniato di aver visto Doria 1 o 2 volte, in occasione delle quali gli raccomandò di non entrare all'interno del padiglione, l'assistente capo della Polizia Penitenziaria Soggio Giuseppe, udienza 29 gennaio, il quale ha testimoniato di ricordare 2 o 3 volte la presenza del colonnello Doria nel sito. Poi il sovrintendente Sanna, che ha detto di avere visto più volte il colonnello Doria a Bolzaneto, il vice sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pintus Francesco, il quale ha testimoniato di aver visto più volte il colonnello Doria anche sul piazzale, l'assistente capo della Polizia Penitenziaria Cardia Maurizio, che ha testimoniato di aver visto il colonnello Doria sul piazzale, l'ispettore Tosoni Andrea, molti di questi testi sono indicati dalle difese, alcuni tra l'altro dalla difesa Doria. Udienza del 5-6-2007 ha testimoniato di aver visto più volte il colonnello Doria nella palazzina. Poi abbiamo gli esami di alcuni imputati che fanno riferimento alla presenza dell'imputato Doria, precisamente l'esame dell'ispettore Gugliotta nel 28 settembre 2007, il quale ha ricordato che il colonnello Doria veniva spesso nel sito, tanto che ebbe modo di parlare con lui anche della posizione in piedi faccia al muro imposta ai detenuti. Poi l'esame dell'imputato Pellicia Bruno il 26-10-2007, il quale ha dichiarato di avere visto varie volte il colonnello Doria dentro la palazzina. Esame dell'imputato Tolomeo Francesco del 2-10-2007, che era della matricola, responsabile della matricola, il quale ha dichiarato di avere visto Doria almeno un paio di volte in matricola. Poi esame dell'ispettore Fornasiere del 2-10-2007, il quale ha dichiarato di avere visto Doria all'interno della caserma più volte. L'agente Cerasuolo Daniela, esame del 22-10-2007, che ricorda di avere visto alcune volte il colonnello Doria nel corridoio. Poi esame dell'imputata Amedei Barbara del 30-10-2007, che ricorda di avere visto il colonnello Doria sul piazzale. E poi esame del dirigente medico Toccafondi Giacomo del 12 e 15 ottobre 2007, che ricorda di avere visto varie volte nella struttura gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia ed in particolare di avere visto varie volte il colonnello Doria all'interno della palazzina. Può ritenersi quindi sicuramente provato che l'imputato Doria fu presente a Bolzaneto numerose volte, recandosi sia sul piazzale che all'interno della palazzina, adibita al luogo di detenzione dove c'erano le celle, e trattenendosi per sua stessa missione più di un'ora per ogni visita. Dall'esame dello stesso imputato incrociata con i dati della testimonianza Rojati, risulta anche che il venerdì la visita durò parecchie ore, perché si protrasse dalle 15.30 a 16, dice l'imputato Dora, che si fermò sino a dopo cena. Questa presenza quindi è temporalmente significativa ed è praticamente assimilabile al parametro temporale seguito dall'ufficio del pubblico ministero per la valutazione della contezza, della natura vessatoria e del perdurare del trattamento umano e degradante inflitto ai detenuti, perché abbiamo una permanenza che si è protratta sostanzialmente in un arco di 6 ore circa. Durante queste visite poi abbiamo dei dati che risultano dall'istruttoria dibattimentale. L'imputato ha preso cognizione della posizione in piedi, faccia al muro e gambe divaricate che era imposta ai detenuti, cioè la classica posizione vessatoria. E come emerge anche dallo stesso esame dell'ispettore Gugliotta del 28 settembre, pagina 97 della trascrizione, ebbe modo di discutere anche con il responsabile della sicurezza del sito di questo dato della posizione. E di questa, diciamo, contezza della posizione vessatoria inflitta, diciamo, applicata ai detenuti, parla lo stesso imputato nel suo esame del 29 ottobre 2007. Andiamo a vedere le parti, sono sostanzialmente nelle pagine da 114 a 118 della trascrizione. Allora, dice, la sera che ci siamo andati dentro insieme al ministro, quindi la sera della visita del ministro, credo che ci sia stata un'altra occasione, credo di essere stato lì insieme, credo sicuramente sì, insieme al dottor Sabella, una volta sicuramente il sabato notte. Poi con riferimento all'altra volta, perché dice 2 volte, credo che fosse il giorno precedente, la sera della visita del ministro. Credo che ci fossero nella cella una ventina di detenuti, credo che fossero già stati immatricolati, misti credo che fossero, alcuni seduti, alcuni messi al muro, con la faccia al muro, quindi rivolti verso il muro, le gambe credo che ciascuno, forse leggermente divaricate, cioè per cui c'è una disquisizione su quanto centimetri dovevano essere aperte le gambe per essere tecnicamente divaricate rispetto alla lunghezza delle spalle, cioè a parte questa disquisizione matematica. Comunque poi dice, ma credo che sia la posizione più comoda per chi sta in quella posizione, adesso non so dire tra divaricato e leggermente divaricato quanta differenza ci sia in centimetri. E poi con riferimento alla posizione delle braccia, dietro contestazione l'imputato Dore ha detto di avere visto le braccia alzate. Poi dice, siccome appunto parla di questa posizione constatata 2 volte, dice, ricordo la stessa situazione, ma non riesco a datarla con precisione, ricordo che c'era il giudice Sabella, ricordo che Sabella davanti a me chiese spiegazioni circa questa posizione, credo al responsabile della sicurezza Gugliotta, e se ricordo bene la risposta che fu data e che fu accettata in qualche modo, sia da Sabella che da me, ma d'altra parte se l'accetta Sabella io la devo accettare necessariamente, la spiegazione che fu fornita è quella che della necessità di separare i perquisiti da quelli che non erano ancora stati perquisiti, gli uomini dalle donne, e questa venne giustificata con motivi di sicurezza, credo che fu detto anche della necessità di separare gruppi contrapposti o qualcosa del genere. Quindi cosa risulta provato dall'istruttoria dibattimentale? Risulta provato che l'imputato Doria non solo fu presente spesse volte a Bolzaneto, ma ebbe anche conoscenza diretta di alcuni momenti gravi del trattamento dei detenuti ed in particolare della posizione vessatoria imposta in cella, che fu constatata da lui per 2 volte. Allora, corre obbligo all'ufficio del pubblico ministero valutare, diciamo, questa situazione in rapporto alla posizione, peraltro che ribadiamo già definitivamente archiviata dal giudice nel gennaio 2007 del magistrato coordinatore Sabella Alfonso. Questo perché anche lui ebbe modo, e lo ha anche confermato qui nel corso della sua deposizione testimoniale, di avere visto la posizione dei detenuti almeno due volte. Per quella posizione, lo ribadiamo, l'intermittenza della presenza in Bolzaneto del magistrato coordinatore non aveva ritenuto, se all'ufficio del pubblico ministero, di poter ritenere integrata la consapevolezza in capo a Sabella del perdurare della posizione vessatoria. Anche perché lui aveva dato ordine a Gugliotta, lo stesso imputato Gugliotta nel corso del suo esame ha detto che non ricordava effettivamente di questo colloquio con Sabella, aveva dato ordine a Gugliotta di contenerlo in un tempo minimo indispensabile rispetto alle esigenze segnalate, e non vi erano ragioni di pensare che il proprio ordine sarebbe stato invece disatteso. Quindi per questa ragione l'ufficio del pubblico ministero aveva ritenuto di richiedere l'archiviazione della posizione del magistrato, richiesta poi accolta dal giudice, che abbiamo detto si è pronunciato definitivamente anche dopo un provvedimento interlocutorio nel gennaio 2007, con un provvedimento in cui peraltro va dato atto che il giudice ha fortemente stigmatizzato il mancato intervento del magistrato Sabella per la mancata rimozione immediata della posizione. Si tratta quindi di, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, peraltro, la posizione dell'imputato Doria è caratterizzata e differenziata rispetto a quella del magistrato Sabella, è caratterizzata in senso accusatorio rispetto a quella posizione da una serie di risultanze dibattimentali che sono emerse di particolare spessore. Prima di passare all'esame, diciamo, di queste risultanze dibattimentali sono, diciamo, quelle che caratterizzano e differenziano poi la posizione anche in esito al dibattimento dell'imputato Doria rispetto al magistrato coordinatore, qualche rapida osservazione con riferimento alla visita del ministro della giustizia a Bolzaneto, perché se ne parla tantissimo nel corso delle testimonianze, risulta appurato che questa visita avvenne tra sabato 21 e domenica 22 luglio e che il ministro venne accompagnato ovviamente dal magistrato coordinatore Sabella Alfonso, dai generali Ricci e Mattiello e anche dal colonnello Doria. Erano inoltre presenti il dottor Gaeta per la Polizia di Stato, e tutte queste persone nel corso della loro deposizione hanno illustrato in dettaglio, riferito della circostanza della visita del ministro. Di questa circostanza parla anche il documento 6.15 acquisito dal Tribunale con riferimento, diciamo, alla relazione stesa dal Tenente dei Carabinieri Braini Gianmarco, il quale appunto ha detto, dice, verso le 1 giungeva in visita il signor ministro della giustizia Castelli, che visitati i locali di sicurezza dove si trovavano i fermati e manifestate frasi di solidarietà per le forze di polizia con la presenti, rapidamente si allontanava. Quindi quello che è risultato provato anche dall'istruttoria dibattimentale, che la visita del ministro è stata di durata limitata, al massimo una mezz'ora circa, non ha riguardato l'intera struttura perché ha riguardato soltanto ovviamente il cortile dove sono fermate, diciamo, le macchine del ministro della scorta, la prima parte del corridoio, la cella di pertinenza della polizia penitenziaria dall'esterno e l'ufficio matricola. E tutta la visita è peraltro descritta in dettaglio dalle persone che lo hanno accompagnato, e per questo che lo stesso Tribunale infatti ha ritenuto di rigettare le numerose istanze istruttorie che erano state fatte non dall'ufficio del PM ma dalle difese di ascoltare appunto il ministro sul punto. La visita inoltre era stata pronunciata ed è quindi logico e verosimile che tutti gli operatori, non soltanto quelli della polizia penitenziaria, si siano astenuti dal porre in essere atti di violenza fisica e verbale in presenza del ministro. E ricordiamo soltanto che risulta da numerose testimonianze che proprio nell'imminenza dell'arrivo del ministro furono poste in essere delle attività da parte degli operatori dirette a far sì che al momento dell'arrivo del ministro fosse tutto in ordine. Ricordiamo soltanto le testimonianze di Arrigoni e Marraffa che ricordano di aver visto degli agenti che pulivano perché doveva arrivare il ministro, altri arrestati, Anerdi, Francisco Alberto, Camandona Sergio, Faverio Cristian e Massagli Nicola, hanno riferito che La situazione era leggermente migliorata quando si sparse la voce che di lì a poco sarebbe arrivato il ministro della giustizia, e poi altri arrestati hanno ricordato che a un certo punto si sparse la voce della visita di un'autorità e furono tutti spostati in una cella verso il fondo del corridoio, Bracchini e Callieri in questo senso. E quindi è del tutto logico che il ministro non abbia avuto modo di osservare nulla di particolare con riferimento al trattamento dei detenuti. Ritorniamo quindi alla posizione dell'imputato Dora. Ci eravamo fermati appunto a dire il fatto che l'istruttoria dibattimentale ha portato secondo l'ufficio del pubblico ministero degli elementi di grossa importanza probatoria che caratterizzano la posizione dell'imputato Doria in senso accusatorio rispetto a quella del magistrato Sabella. Innanzitutto cosa? Andiamo a esaminarle quelle che sono le risultanze dell'istruttoria. Innanzitutto una presenza più significativa temporalmente, perché in particolar modo il venerdì pomeriggio abbiamo una permanenza che si protrae per circa 6 ore per ammissione dello stesso imputato, cioè 15:30-16 fino a dopo cena, perché si ferma a mangiare lì, in un periodo in cui quindi si ferma in una fascia temporale del venerdì, quindi anche dal tardo pomeriggio fino alla sera, cioè in una fascia temporale in cui era già in atto il trattamento vessatorio in danno dei detenuti, come emerge dalle testimonianze delle persone arrestate e transitate nella struttura nel tardo pomeriggio, nella serata di venerdì, e soprattutto era già imposta la posizione vessatoria, perché già il gruppo dei primi arrestati, Micheli, Di Biaso, eccetera, riferiscono di avere già avuto subito l'imposizione della posizione vessatoria. Poi altro elemento a carico dell'imputato Doria è l'informativa che ha ricevuto di comportamenti di percosse e di ingiurie nel piazzale in danno degli arrestati al momento del loro arrivo, ad opera di vario personale delle forze dell'ordine, tra cui anche la polizia penitenziaria, informativa avvenuta ad opera dell'assistente Vaca Mariano. Poi abbiamo l'informativa da parte dell'ispettore capo Ignazio di comportamenti non consoni ai doveri della polizia penitenziaria posti in essere all'interno della palazzina nella mattinata di domenica 22 luglio ad opera dell'ispettore della polizia penitenziaria Agati e della sua squadra. E poi abbiamo due dati ancora più importanti, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che sono la percezione diretta da parte dell'imputato Doria della posizione vessatoria di transito, quindi non solo di quella di stazionamento, ma della posizione vessatoria di transito, cioè a capochino, presi per le braccia, ai detenuti nel corridoio e nel piazzale durante gli spostamenti. Dirà di averlo visto due volte, andremo poi a esaminare, e la percezione diretta di un analogo comportamento vessatorio sul piazzale in danno degli arrestati alla scuola Diaz nella stessa notte della visita del ministro della giustizia tra sabato 21 e domenica 22 luglio, ed è quel famoso episodio di cui abbiamo già accennato prima parlando della imputata Poggi, quando ebbe modo proprio di vedere gli arrestati con i primi arrestati della Diaz con moltissimi personale delle forze dell'ordine addosso e di aver percepito direttamente insulti in danno degli arrestati. Veniamo allora a esaminare questi elementi. La presenza l'abbiamo già esaminata, abbiamo già dato la nostra valutazione sul dato della pregnanza di questa permanenza. Vediamo l'informativa proveniente dall'assistente della polizia penitenziaria Vaca Mariano. Questa informativa attiene al comitato di accoglienza sostanzialmente. L'imputato nel suo esame del 29 ottobre ha escluso di aver ricevuto notizie del genere da Vacca e comunque ha escluso di aver avuto notizie di episodi di violenza da parte del suo personale. Andiamo a vedere cosa dice l'assistente Vacca all'udienza in cui ha deposto come testa, che è il 23 gennaio 2007. Il punto che riguarda questo è da pagina 20 a 24 della trascrizione. Cioè, ho visto gli arrestati, non so quanti erano, sicuramente una ventina se non di più. Mi ricordo sta confusione che c'era in quel giorno all'interno del piazzale. Ho visto il cordone degli agenti, ma penso tutti i corpi che appunto scendevano, e quando gli arrestati poi insultavano, sputavano, li spingevano verso la caserma, venivano spinti, praticamente una fila da una parte, una fila dall'altra, mentre scendevano dal pullman. In divisa c'era anche della gente in borghese, erano tutti i corpi, i colleghi della penitenziaria erano all'ingresso della caserma, e sì, urla, sputi, spintoni, forse qualche calcio ho visto. Poi la domanda che fa l'ufficio del pubblico ministero, se avesse riferito a qualcheduno di queste cose che aveva visto, dice: con i colleghi magari se ne è parlato. Poi la domanda se ne parlò il generale Doria, che l'ufficio del pubblico ministero gli pone, dice: sì, mi sembra che ne avevo parlato, non mi ricordo se ne avevo parlato in quel frangente lì o in un altro frangente, non so, non mi so dare una cronologia, ma sono sicuro di averglielo detto. Poi, circa il momento dell'informativa all'imputato Doria, il test ha riferito quindi di non essere in grado di collocarla cronologicamente, di non ricordare neppure con precisione il luogo dove avvenne il dialogo, ma di essere certo che comunque l'incontro sia avvenuto nell'arco di tempo compreso tra il 20 e il 23 luglio. Ci furono proprio delle domande del presidente sul punto, e comunque l'assistente Vacca disse che sicuramente avvenne tra il 20 e il 23 luglio, perché lui il 23 luglio lasciò la città di Genova. Effettivamente quindi non vi è una prova certa che l'informativa sia avvenuta durante i giorni del vertice, però rimane il dato che lo stesso imputato ha ammesso di aver avuto conoscenza diretta di altri comportamenti vessatori in danno degli arrestati, tanto che su questo, su questa sua percezione diretta, aveva anche ipotizzato quel famoso spirito di emulazione della polizia penitenziaria nell'imposizione della posizione scomoda. E infatti nel suo esame l'imputato Doria ha dichiarato di avere personalmente visto la posizione vessatoria di transito, infatti ha dichiarato di avere personalmente potuto vedere degli arrestati che venivano accompagnati da personale della Polizia di Stato nel corridoio e nel piazzale, e che li costringeva a camminare a capo basso e afferrati per le braccia. Andiamo a vedere il passo in cui parla di questa constatazione diretta, da pagina 109, pagina 121 della 119, chiedo scusa, pagina 121 della trascrizione. Dice: ho visto che qualcuno della Polizia di Stato, mentre veniva portato verso l'acqua, il linguaggio parlato quindi un po' faticoso, non so se verso l'ufficio della mobile, veniva portato in qualche modo a capo basso durante l'accompagnamento. Sì, avrò visto uno o due detenuti arrestati, non detenuti, così precisa che non erano ancora in carico l'amministrazione penitenziaria, che infatti vi era personale della Polizia di Stato che li accompagnava, cioè arrestati, non detenuti, accompagnati in questo modo, accompagnati da due o tre agenti, credo di averli visti presi per le braccia, accompagnati in questo modo. Non ho un ricordo preciso se, e si intende dal contesto del discorso degli agenti, cioè in quell'occasione fossero in borghese o in uniforme. Quindi questo dato importante. Poi l'imputato ha anche ammesso di aver visto personalmente nella notte tra sabato 21 luglio e domenica 22 luglio, appunto subito dopo la visita del ministro, e quindi dopo aver visto per la seconda volta che gli arrestati erano tenuti in cella in posizione vessatoria, perché questo è importante, quindi lui sa già, l'ha già visto per due volte, gli arrestati in posizione vessatoria in cella. E la vede arrivare i primi arrestati della scuola Diaz e arrivare nel piazzale, diciamo, ed essere sottoposto a quello che abbiamo definito comitato di accoglienza, cioè dover passare tra moltissimi agenti che incombevano e che li insultavano. Cosa dice quindi l'imputato Doria su questo punto nel suo esame? Le parti sono da pagina 92 a pagina 95 della trascrizione. Credo che fosse subito dopo la visita del ministro. Dice, cioè, ecco, all'una di notte, a mezzanotte, ricordo di aver visto questo autobus, era nella notte tra sabato e domenica, ho visto che facevano scendere gli arrestati, c'era un capannello lì attorno, c'era un po' di nervosismo magari, qualche parola in più rispetto ai poliziotti, può essere che il capannello che si era formato, come dire, attirasse la curiosità, comunque attira l'attenzione, ai margini ma senza contatto con i primi, alludendo alla polizia, vi erano anche agenti della polizia penitenziaria, quindi interforze, questo capannello, 20 persone, 30 in divisa, le espressioni sì, magari qualche pezzo di merda, qualche cosa, però è una situazione che è durata pochissimo, è durata veramente due minuti, perché è intervenuto un funzionario della Polizia di Stato ed è stato riportato tutto alla normalità. Ho conosciuto il nome dopo, la dottoressa, comunque un funzionario di polizia alto, una signora, sì, sicuramente. E poi dice che si trattava della dottoressa Poggi. Veniamo ora all'altro elemento, che è l'altra informativa d'opera dell'ispettore Olla, la mattina di domenica 22 luglio. In qualche modo della vicenda dell'ispettore Olla si è già trattato nel paragrafo dedicato alle indagini, qui sommariamente ricordiamo semplicemente cos'era questa vicenda. Questa vicenda si riferisce anche a quell'articolo giornalistico che è stato acquisito dal Tribunale proprio nel corso dell'esame dell'imputato Doria e l'articolo del giornalista Giacomo, del periodico Panorama Giacomo Amadori, c'è una crepa nel muro dei Gomme che riguardava proprio queste denunciate violenze presso la caserma di Bolzaneto e le reazioni che vi sarebbero state all'interno della polizia penitenziaria. In questo articolo si faceva riferimento ad un contrasto verificatosi all'interno della polizia penitenziaria tra l'ispettore Agati, che apparteneva all'SCT, all'epoca all'SCT, anche se erroneamente nell'articolo viene indicato come appartenente al GOM, e l'ispettore Ignazio Olla, anche egli facente parte del servizio centrale traduzioni con l'incarico di capo scorta presso la caserma. Ecco, nell'articolo si diceva che l'ispettore Agati avrebbe definito l'ispettore Olla infamone per avere riferito al loro superiore Ronzo Doria, all'epoca colonnello, appunto, ai dei metodi violenti utilizzati da Agati e dal personale Goma all'interno della caserma di Bolzaneto. L'ispettore Olla ha deposto qui all'udienza del 2 febbraio 2007 nel corso di questo processo. E cosa ha testimoniato? Vediamo. Ha testimoniato di aver avuto per il vertice G8 l'incarico di capo scorta, addetto alle traduzioni, nel sito di Bolzaneto a disposizione dei capitani Cimino e Pelliccia. Ha ricordato di essersi recato nella palazzina e precisamente in matricola la domenica mattina del 22 luglio per ritirare i biglietti di consegna per una traduzione di detenuti che doveva essere operata dal collega Sanna Pieto. E qui il riscontro documentale è pieno perché si tratta di quella traduzione del 22 luglio 2001 di cui all'ordine 010 il Tribunale ha acquisito tutte le documentazioni relative alle singole traduzioni ed è la traduzione riguardante 11 detenute, tra cui le detenute Leone, Flagelli, Gripaudo e De Florio, in cui il capo scorta risulta essere proprio il sovrintendente Sanna Pietro. Ed è la traduzione che è partita alla volta di Vercelli e che risulta essere, arrivata a Vercelli alle 13:10 circa. Olla dice ancora di aver visto a un certo punto nel fondo del corridoio, davanti alle celle, un gruppo di agenti della polizia penitenziaria, tra cui riconobbe Agati, che creava problemi. Di essere quindi uscito per andare ad avvisare di questo il colonnello Doria, chiedendogli di far uscire Agati e i suoi uomini dalla palazzina. Che il colonnello Doria entrò in seguito alla sua richiesta immediatamente nell'edificio e diede ad Agati l'ordine di uscire insieme ai suoi uomini. Ricorda ancora l'ispettore Olla nella sua testimonianza che verso le 12, quindi verso la fine della mattinata, incontrò fuori dalla palazzina Agati che gli disse: "Impara a farti i cazzi tuoi." E ha precisato poi che quel gruppo di colleghi e della squadra di A, tra cui c'era anche Agati, schiamazzava nel fondo del corridoio davanti alle celle dove erano i detenuti ed era fonte di tensione tanto che non si poteva lavorare con serenità. L'ispettore precisava, sulla parte che va dalle pagine 17 alle pagine 19 della trascrizione, l'ispettore precisava che pur non avendo assistito ad atti di violenza, tuttavia il comportamento di quei colleghi che stavano insieme ad Agati lì davanti alle celle era aggressivo. Allora, vediamo cosa ha detto l'imputato Doria nel suo esame sul punto, e sono le pagine 139 e 140 della trascrizione. Premetto che quel giorno credo di essere arrivato lì attorno alle 9, 9 qualcosa. Olla mi ha detto che all'interno del corridoio c'era troppa gente, per cui c'era confusione. La confusione poteva indurre errori nell'organizzazione delle traduzioni. Ho risolto la questione chiamando Agati nei pressi dell'ingresso, qui nella zona della squadra mobile, dice qui perché aveva sotto la piantina che stava esaminando nel corso del suo esame, dicendogli che c'era da fare questo lavoro di prelevamento degli arrestati all'ospedale San Martino, si capisce poi dal contesto della deposizione. E poi la domanda di quello che vide quando entrò nel corridoio, dice c'era gente che andava e che veniva, c'era confusione. Quindi lo stesso imputato nel corso del suo esame ammette di essere intervenuto e di avere dato ordine ad Agati di uscire dalla struttura. Questi sono dati incontestati. Allora, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, l'imputato Doria era a conoscenza quindi non soltanto delle condizioni generali di trattamento dei fermati, abbiamo visto che aveva constatato personalmente la posizione vessatoria di stazionamento all'interno delle celle, ma anche quella di transito per due volte, ma anche di quanto gli avevano riferito l'assistente Vacca e l'ispettore Olla. Era dunque anche informato delle reali ragioni del contrasto tra l'ispettore Olla e l'ispettore Agati, e queste ragioni non collegate ovviamente a mere questioni organizzative, ma a ben più sostanziali ragioni legate al comportamento di Agati e della sua squadra all'interno della caserma nei confronti dei detenuti. Si lamentano le espressioni di Olla, che non si poteva lavorare con serenità, che erano davanti alle celle dove gli arrestati erano lì e tutti tenuti, e che quindi immediatamente il colonnello Doria fece uscire Agati con la sua squadra. Vediamo valutare anche l'intervento, come abbiamo fatto per le altre posizioni apicali, anche per la dottoressa Poggio e il dottor Perugini, a valutare la portata di questo intervento e l'adeguatezza dello stesso. In che cosa è consistito questo intervento? Ce lo dice l'ispettore Olla nella sua deposizione, ce lo dicono anche altre deposizioni, sempre di appartenenti all'amministrazione penitenziaria, su quelle che erano le raccomandazioni comunque del colonnello Doria. Cioè, questo intervento cosa è consistito? Da un lato, nel raccomandare agli uomini del PRAP di Genova, suoi sottoposti, di non entrare nella palazzina per non essere coinvolti in fatti che si potevano verificare all'interno, e dall'altro nel far uscire dalla palazzina, al momento in cui Olla chiede il suo intervento, Agati e la sua squadra. L'ufficio del pubblico ministero ritiene che questo intervento non sia stato adeguato, sufficiente ed efficace sotto il profilo del rispetto dell'articolo 40 capoverso. È sicuramente un intervento, ribadiamo, anche per questo, a nostro avviso, anche per questo livello apicale dell'amministrazione penitenziaria, non è un intervento che non ha le caratteristiche che dovrebbe avere l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria in una situazione di questo tipo. Non risulta effettuata un'annotazione, una segnalazione all'autorità giudiziaria. Comunque il colonnello Doria era stato sollecitato ed era entrato dentro, aveva dovuto far uscire delle persone, quindi evidentemente c'erano state delle ragioni che l'avevano determinato a questa scelta. Non è stata fatta neanche qui nessuna attività volta a un accertamento approfondito dei fatti, non è stata fatta nessuna verifica da parte di un colonnello, era un colonnello, non è stata fatta nessuna verifica se per caso gli arrestati che si trovavano in quelle celle in fondo al corridoio dove c'era Agati avessero avuto dei danni, dei problemi con riferimento a questo comportamento. Non è stata adottata alcuna misura seria per evitare il ripetersi di questi episodi, e anzi la raccomandazione ai propri uomini, rivolta ai genovesi, come si può dire, del servizio centrale traduzione, di non entrare nella struttura, è proprio il segno per l'ufficio del pubblico ministero della volontà di eludere il problema anziché affrontarlo e risolverlo, così come la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria richiedeva. Lo scontro, diciamo così, Agati-Olla pone anche la problematica della questione dei rapporti intercorrenti tra gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia e il personale della polizia penitenziaria. Su questo vi dirà in dettaglio il collega quando parlerà delle altre posizioni apicali dell'amministrazione penitenziaria, sulla questione appunto della sovraordinazione gerarchica o funzionale in riferimento a questi due gruppi di soggetti, ufficiali del disciolto corpo e appartenenti alla polizia penitenziaria. Mi limito semplicemente a dire, riportandomi poi alla trattazione analitica che farà il collega dell'argomento, che questo argomento della mancanza di potere gerarchico da parte degli ufficiali del disciolto corpo appare effettivamente molto formale e non corrisponde all'effettività dei rapporti che intercorsero realmente nel sito, come l'istruttoria dibattimentale ha provato. Mi limito subito ad osservare sul punto che l'ispettore Olla si rivolse al colonnello Doria, considerando che è un ufficiale del 18 corpo, considerandolo evidentemente un suo superiore, e dall'altro che l'ispettore Agati fece altrettanto, obbedendo all'ordine del colonnello Doria, dell'allora colonnello Doria, di uscire. Infatti uscì immediatamente e andò tranquillamente a San Martino, dove il colonnello Doria l'aveva mandato. Rimando soltanto alla lettura della trascrizione dell'interrogatorio, in quella parte finale dell'interrogatorio stesso, dove il generale Doria si è dilungato circa l'atteggiamento di cortesia che ebbe nei suoi confronti l'ispettore Agati per uscire per recarsi a San Martino, semplicemente per sottolineare che nessun atto di cortesia vi è stato, che evidentemente Agati, come l'istruttore appostato e come era naturale che fosse, perché non è pensabile che un ispettore non obbedisca all'ordine di un colonnello o di un generale, andò a San Martino come il generale Doria gli ordinò di fare. Diciamo che l'imputato Doria, a differenza del magistrato Sabella, quindi non soltanto ha avuto una contezza dell'imposizione della posizione vessatoria in cella, ma ha avuto anche percezione diretta di altri elementi gravi del trattamento dei detenuti, elementi che sono gravi, sintomatici e rivelatori del comportamento complessivo, del trattamento inumano e degradante complessivamente inflitto ai detenuti. Questo perché, quindi, non soltanto ha avuto percezione diretta della posizione imposta in cella per ben due volte, ma ha avuto percezione diretta della posizione vessatoria di transito per almeno due detenuti nella giornata già del pomeriggio del venerdì, quindi a vertice già all'inizio del, diciamo, nella fascia oraria, già nella prima fascia oraria del venerdì. Ha constatato, ha avuto modo di assistere al comitato di accoglienza subito dopo la visita del ministro, ha avuto le informative con riferimento a quelle situazioni della domenica mattina che si sono verificate. Quindi, tra l'altro, sottolineiamo la valenza, l'importanza del fatto che i comportamenti che avvenivano nel piazzale erano, come ha illustrato il collega nelle scorse udienze quando ha trattato tutta la tematica della valutazione di attendibilità dei testi, i comportamenti avvenuti nel piazzale hanno una particolare rivestono una particolare gravità proprio perché hanno una particolare efficacia intimidatoria e sono particolarmente sintomatici e indicativi di quello che era il clima, di quello che è il trattamento che aspettava i detenuti. Quindi percepire il comitato di accoglienza significava assistere direttamente al comitato di accoglienza, significava avere proprio degli indici rivelatori fortissimi di quello che era il trattamento inflitto ai detenuti all'interno della struttura. Constatato, ribadiamo, direttamente anche con riferimento alle altre due situazioni illustrate. Quindi la conoscenza complessiva di tutti questi elementi prova, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, la consapevolezza da parte dell'imputato del trattamento inumano e degradante applicato ai detenuti e il fatto che l'imputato non sia adeguatamente intervenuto, lasciando quindi che la situazione rimanesse tale che che si protraessero anche queste situazioni, dimostra anche la sussistenza del dolo diretto e ci riportiamo anche a quanto abbiamo detto circa il dolo intenzionale, evidenziando su questo punto anche il comportamento gravemente reticente tenuto dall'imputato sin dai primi momenti dell'indagine. Dobbiamo evidenziare che quando l'imputato Doria fu sentito dal pubblico ministero in data 4/9/2001, quando era ancora un testimone, quindi aveva l'obbligo di dire la verità, chiamato proprio a deporre su questo episodio riguardante la segnalazione dell'ispettore Olla e il suo intervento sull'ispettore Agati, disse che era dovuto a banali problemi organizzativi, così fornendo una rappresentazione non vera di quelli che erano i fatti al magistrato. E quando soltanto il giorno dopo essere stato ascoltato dal magistrato venne ascoltato dal DAP e invece parlò di come andavano veramente i fatti, cioè della richiesta richiesta di Olla di aiuto e il fatto che dovette intervenire per cacciare fuori sostanzialmente Agati e quelli della sua squadra dal sito. Quindi ascoltato dal magistrato, dice che non sa niente, che è un normale problema organizzativo. Il giorno dopo sentito in sede amministrativa dal DAP, dice realmente invece come stanno le cose. Unicamente una notazione per dire che non si è contestato in allora all'imputato Doria il reato di quell'articolo 371 bis del codice penale, solo perché assunse successivamente la qualifica di imputato in riferimento al trattamento complessivo e quindi alle contestazioni riguardanti l'articolo 323-608 e quindi non fu più fatta quella imputazione. Pertanto, per tutte le ragioni che ho esposto, riportandomi alla distinzione che abbiamo già fatto per le posizioni di Perugino e Poggi con riferimento invece ai singoli reati di minacce, percosse, ingiurie commessi in danno delle persone offese, l'ufficio del pubblico ministero ritiene formata la prova della penale responsabilità dell'imputato Doria in riferimento ai reati di quegli articoli 323-608 contestati ai capi 12 e 13 del decreto che dispone il giudizio con riferimento al trattamento vessatorio complessivo inflitto ai detenuti e ne chiede pertanto l'affermazione. Quantificheremo poi le richieste sanzionatorie all'ultima udienza. Grazie.
Sospendiamo l'udienza fino alle 14.30. Anche per te, così se ne vai prima. Lo so.